Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 giugno del 2024. Vediamo i temi fondamentali della giornata. Devo dire che oggi ce n'è uno di quelli che pesano davvero, cioè una di quelle robe che conviene raccontare perché è un cambio di paradigma pazzesco ed è una vera e propria rivoluzione francese, non simile a quella del 1789, ma il panico che ha gettato nelle redazioni progressiste dei giornali di tutto il mondo ci fa pensare che quello che sta succedendo in questo momento, in Francia è incredibile. Qui com'ember una vita che non la vedo. Ecco, iniziamo, ritorniamo oggi. Che cosa è successo? Che il gollista, il capo dei gollisti francesi ha deciso di rompere il fronte repubblicano, cioè tutti i partiti contro la Le Pen, e ha detto che ha intenzione di allearsi alle elezioni che si terranno il 30 giugno in Francia con la Le Pen, o meglio con Bardella. Si tratta di una rivoluzione pazzesca, perché io vi segnalo che da Chirac in poi, tutte le volte che ci fu un'elezione, cioè pagina mi sembra 3 o 4, ben spiegato per Corriere della Sera, un'elezione in Francia, e dall'altra parte si coalizzavano tutti i partiti, sinistra, destra, per poter battere la Le Pen. E Macron stesso, la prima volta vinse, mi sembra, col 70% le elezioni repubblicane al secondo turno contro la Le Pen, e però la seconda volta la sua vittoria scese al 55%. 59%, quindi andava scendendo questo fronte repubblicano, perché poi alla fine la gente stava pensando, che non riesco bene a capire, per quale motivo si debba votare tutti contro la Le Pen. E in realtà poi diciamo, l'agitazione a casa Macron è mostruosa. E ieri il Precisetti Macron, che aveva annunciato Porro, la zuppa fatta con i fagioli, siete i giornalai italiani. Un coglione, Antonio Conte, un coglione. Già stanotte ho dormito poco, mi devo prendere questo cretino che pensa di fare la battuta, giornalai, no? Giornalai, come se fosse un insulto, giornalai. Vabbè, allora, a parte i coglioni, andiamo avanti sulla questione in conferenza stampa che ieri doveva tenere Macron, prima il pomeriggio, poi più tardi, eccetera. Insomma, sostanzialmente poi è stata rimandata oggi pomeriggio. Siamo veramente nel caos totale. Pensare che questo sia l'uomo che deve guidare la guerra dell'Europa con i suoi militari in Ucraina contro i russi, beh, insomma, mi fa pensare in che cacchio di mani siamo messi. Il premier Attal è sotto shock, dicono i giornali, ma è sotto shock perché Macron non gli avrebbe detto che si sarebbe andato alle elezioni. Quindi il portabastone di Macron, il ragazzino che è diventato presidente del Consiglio, beh, insomma, questo ragazzino ieri non è stato avvertito da Macron e quindi era sotto shock. L'altra cosa che la cosa che ovviamente tutti quanti sono imbarazzati in Francia, perché c'è l'indignazione totale della sinistra perché si è rotto il fronte repubblicano, e per Libération anche il partito repubblicano si sarebbe diviso, perché non tutti sono d'accordo con il loro leader, che è un italiano, cioè di origine trevigiana, mi sembra che si chiama Ciotti, adesso non mi ricordo esattamente come, Ciotti mi direi che è il suo nome, e il leader repubblicano, che peraltro è arrivato al 4-5% alle ultime elezioni, non stiamo più parlando dei gollisti di un tempo, beh, insomma, sarebbe diviso il suo partito perché almeno 45 deputati di 61, quindi non pochi, in tutto i deputati e non pochi soprattutto i frondisti, non sarebbero d'accordo con il suo leader di andare a fare l'alleanza con la Le Pen. Nel frattempo, ovviamente, per Repubblica c'è un allarme a Bruxelles per quello che è avvenuto. Tito, Nick, oggi per il mio compleanno ho già schierato un arsenale di ottimo rosé tenuta da Chatano che non fa mai male. Super auguri a Elisabetta. Nel frattempo, appunto, Tito ci dice che c'è un grande problema a Bruxelles perché hanno paura del fatto che la Francia entri nel caos, e comunque sia questa storia di una Francia che non è più allineata ai voleri, diciamo, sinistrosi di Bruxelles è un po' preoccupante, sempre per le redazioni dei nostri giornali italiani. Il sogno di De Gaulle distrutto dagli eredi, invece, è l'approfondimento di Repubblica, perché racconta, insomma, che la Repubblica che è finita. momento De Gaulle, che anzi ne aveva fatto del suo antigollismo, diciamo, lepenismo, quel partito, una bandiera. Nel frattempo però vi ricordo, come non tutti i giornali la pensano così, ad esempio oggi La Verità è il giornale che titola in maniera più icastica su questa storia, dice: cade il tabù della destra. Dice Luca Xero: ottimo, ci saranno le Olimpiadi di destra. Pensa un po' alle Olimpiadi il 24 di luglio col secondo turno il 7 di luglio, cosa succede se alle Olimpiadi ci sarà un presidente del Consiglio Le Pen? Beh, io non, cioè, è un godimento che la metà basta, andrò lì col fantasmino se una cosa di questo tipo dovesse succedere. Nel frattempo al G7 oggi ci sono tutte quante le ricostruzioni sulla sicurezza del G7, su cosa si mangia il G7, perché viene fatto a Borgo Ignazia in Puglia, in un villaggetto rifatto recentemente, per nulla, una roba da Disneyland, però bellissimo, con questa piscina che ricorda un vecchio masseria pugliese, tutte queste robe qua. Comunque è uno dei posti di accoglienza di lusso migliori che abbiamo nel sud Italia, e in questa questo grande borgo sono ospitati tutti i più importanti uomini della terra, perché non è solo il G7, ci sarà il Papa, ci sarà Modi, insomma ci sarà un botto di gente a questo G7, ci sarà una sicurezza su cui tutti quanti i giornali indulgono. Ma il punto fondamentale per una volta di questo G7 è come spartirsi i soldi che gli europei e gli americani e i giapponesi e i cinesi, insomma tutti quanti i cinesi non sono G7, si sono imbertati dei russi, perché abbiamo fatto sequestri dei patrimoni russi in Europa, in Occidente, e questi sequestri pari a 50 miliardi di dollari. Si deve cercare un accordo oggi al G7, domani al G7 si deve cercare un accordo per utilizzare questi soldi per finanziare la ricostruzione ucraina. Quindi quando si dice la ricostruzione ucraina costerà 70, 80, 100 miliardi, parte di quei soldi sarebbero stati recuperati dai sequestri fatti dai singoli paesi che sono avversari della Russia. Vedremo come e quanto questa cosa si farà. È fantastica Benedetta Reiser Giraldini che dice: quello che avviene a Borgo Ignazia è quasi un matrimonio indiano. Devo dire la verità che Borgo Ignazia fu presa da dei miliardari indiani nel passato con degli straordinari elefanti per celebrare quel matrimonio. Poi c'è un'altra cosa incredibile. C'è una cosa incredibile che i giornali oggi dimenticano, e soprattutto la Mezzaluna 24 ore, cioè il giornale più filo palestinese che esiste in Italia, cioè il giornale dei Confindustriali italiani, la Mezzaluna 24 ore oggi titola in questa maniera: Hamas pronta ad accettare la tregua in Medio Oriente, la lettera dei genitori dei soldati israeliani, deponete le armi e tornate a casa subito. Ecco, questa è come non fare informazione. Questo titolo, in prima pagina della Mezzaluna 24 ore, questo titolo è una lezione di giornalismo che darei a chi volesse fare giornalista da grandi: è la straordinaria mistificazione della realtà che un giornale di opinione può avere in maniera piuttosto legittima, ma folle! Folle! Quindi quando voi leggete questi giornali pensate alle cagate che riescono a scrivere. Vi ripeto il titolo del giornale della Confindustria italiana: Hamas pronta ad accettare la tregua, la lettera dei genitori dei soldati israeliani, deponete le armi e tornate a casa subito. Si tratta di una gigantesca cazzata! Cazzata! Tutti i giornali di tutto il mondo, almeno quelli che ho letto io questa mattina, tutti i giornali di tutto il mondo, a sinistra e a destra, oggi titolano su una cosa diametralmente opposta. Sapete qual è la cosa diametralmente opposta? Che Hamas non vuole fare la tregua. Di questo il Mezzaluna 24 ore in prima pagina non dà conto. Hamas non la vuole la tregua. Quelli parlano dei genitori che vogliono che i figli tornino a casa, cattivi, che gli israeliani che li mettete in guerra, e poi di Hamas buona che vuole la tregua. La notizia oggi è che il capo di Hamas, quello che fece 1200 morti e quello che c'è ancora 100 sequestrati, il capo di Hamas, che si chiama Sinwar, questo signore ha detto: siamo ancora indecisi sulla tregua, ma il leader dice che i sacrifici dei civili sono necessari, i morti dei civili in Palestina sono utili alla causa. Avete capito? Questa è la notizia. Sinwar ha per la prima volta ammesso, in una serie di dichiarazioni fatte con i suoi pari grado in giro per il mondo, va bene? Cosa ha ammesso? Che se muoiono i palestinesi non gliene frega una ceppa. quando questo gli è utile per fare la vittima, così che la mezzaluna 24 ore possa dire poveri palestinesi, che sono seriamente dei poveri, ma per colpa di Hamas, non per colpa degli israeliani soltanto, ma per colpa di Hamas. E il capo di Hamas ammette per la prima volta che utilizza i civili perché facciano da scudi umani. Il capo di Hamas ammette che quando hanno tolto la povera Noa, rapita dalla festa rave party, un rave dei comunisti israeliani, rapita, è stata tenuta da un giornalista di Al Jazeera, e che se là vanno le forze armate israeliane a riprendersela, grandissime, si ammazzano gente che loro definiscono civili, non sono civili, sono dei sequestratori, e comunque sia, anche se fossero civili, farebbe molto comodo al capo della guerra. Chiaro? Questo forse alla mezzaluna 24 ore non è molto chiara. Hayden Biden, il figlio di Biden, verrà condannato. Rischia fino a 25 anni di carcere. L'America è un paese straordinario. Il padre ha detto non farò nulla contro di lui. E te credo, vorrei vedere che fai qualcosa di lui. Viene condannato prima delle elezioni presidenziali. Se facesse quello che potrebbe fare, cioè la grazia al figlio, ci troveremmo, no, a Maria Antonietta. Cioè, veramente pensate che durante una campagna elettorale il padre può graziare il figlio ad una condanna che può arrivare fino a 25 anni? Dai, non ci crede nessuno. Ma il punto fondamentale è per cosa l'hanno condannato. Quello si è presentato in un'armeria in America, Hunter Biden, uno svalvolato vero, si presenta in questa armeria americana e gli dice «Me dai una Cobra, una Colt Cobra 38?» Questi dicono sì, ma devi riempire il questionario. Nel questionario ci deve essere scritto che tu non fai uso di droghe, mentre lui stava fatto come una zucchina. Tutti i giorni aveva scritto nella sua biografia, si faceva di crack. L'unica cosa che faceva, usciva il figlio del presidente Biden usciva di casa per farsi di crack e evidentemente anche per comprarsi una Cobra 38. Ma il punto sostanziale di tutta questa vicenda è quando a voi vi dicono nei questionari per andare in America che vi posso dire, avete intenzione di fare attività terroristiche, volete portare piante vietate, tutte quei no che voi dite, poi in realtà se fate il contrario possono essere il motivo per il quale vi fanno un culo così se vi beccano. Due questioni finanziarie, Golden Goose, le scarpette più fighe, più cool per i ragazzini, e non solo per i ragazzini, certo quando io vedo un cinquantenne con una Golden Goose devo dire ma cazzo, ma vestiti normali, ma comprati le Superga, però ci sono anche i cinquantenni che si mettono le Golden Goose, Nadia Porro, cognome che conosco, ciao. Quindi tutti con queste Golden Goose, i ragazzini e le ragazzine se non hanno le Golden Goose non sono contente, i cinquantenni patetici uguale, però sta Golden Goose è una ficata, 587 milioni di ricavi solo facendo sneaker che costano anche fino a 400 euro e un profitto di 200 milioni. Il fondo che l'aveva comprata dopo tre giri, ci sono stati tre fondi che se la sono comprata, gli hanno messo il debito, poi l'hanno ridato un altro fondo, poi l'hanno ridato un altro fondo, il terzo fondo finalmente la quota e la valutazione dovrebbe essere intorno a 1,9 miliardi, una bella quotazione sul mercato di Milano, dovrebbe esserci il 30% del capitale, però voi capite che 1,9 miliardi, facciamo 2 miliardi di valore di borsa di Golden Goose, cosa sono rispetto a quello che è successo ieri, cioè che Apple dopo l'accordo con AI, di cui io penso che sia una follia totale, Apple è morta, quella che conoscevamo noi, che inventava e aveva una grande capacità di marketing, beh insomma la Apple però che ieri ha annunciato l'accordo con la grande società di intelligenza artificiale vale in borsa più di 3.000 miliardi di dollari. Noi siamo contenti di avere Golden Goose a 2 miliardi, quella una sola società vale 3.000 miliardi di dollari, 3.000 miliardi di dollari, una cosa pazzesca. Ha fatto ieri più 6%, la società che vale di più nella borsa. Mi sembra che la borsa italiana valga 500 miliardi tutta intera, quindi o 600 miliardi, quindi Apple da sola vale 6 volte la borsa italiana. Parla Armani, dice poco, inutile che ve la leggete, intervista sui suoi 90 anni, dice le solite cose che vi immaginate di Armani, e ovviamente lo comprendo bene, non si fanno ad Armani le domande scomode che per esempio quelle sulle fabbrichette in cui hanno trovato i suoi uomini che sostanzialmente controllavano quello che facevano i cinesi per lui, e poi c'è un bellissimo articolo, forse quello che vi segnalo da leggere, sull'anno dalla scomparsa di Berlusconi, perché Alessandro Sallusti nota un dettaglio fondamentale, fenomenale, è l'unico che più che lascito di soldi è incredibile per il patrimonio, per come ha saputo gestire la sua famiglia. Dice: tre mogli, cinque figli, 17 nipoti e un fratello, tutti d'amore e d'accordo, nonostante queste cose in famiglia non si vedano mai, soprattutto dei miliardari. Ecco, se fosse successo a Toti o qualcuno di centrodestra sarebbe stata l'apertura di tutti i giornali, lo è soltanto per alcuni giornali di destra, il resto sembra non passare completamente inosservata. L'indagine per scambio di voti con clan mafiosi di Falco Mattà, sindaco di Reggio del Partito Democratico, e con lui coinvolto anche un deputato regionale di Fratelli d'Italia, come nota mi sembra Libero, ex di sinistra. Il punto fondamentale è che, per quanto mi riguarda, sono innocenti come lo è Toti, come tutti gli altri, ma il trattamento giornalistico di questa indagine a Reggio, su con foto, intercettazioni, le solite cose che voi ben sapete, è molto diverso rispetto a quello che ha ricevuto Toti, con un piccolo dettaglio: che le elezioni sono passate ovviamente, e Toti ha chiesto, dopo un mese mi sembra, di carcere, di carcerazione preventiva ai domiciliari, ha detto: scusatemi, lasciatemi. E i PM hanno detto di no, perché lui potrebbe reiterare il reato perché non si è dimesso da Presidente della Regione. Quindi l'obiettivo dei PM non è accertare la verità soltanto, ma evitare che Toti faccia il Presidente della Regione. Se per voi questa è una cosa normale, dall'altra parte quello lo accusano di mafia e continua giustamente a fare il sindaco di Reggio, a me mi sembra una roba da pazzi. Joseph dice: io difendo Reggio Calabria come difendo Toti, anch'io sono esattamente della tua stessa idea. Quando farai una serata di presentazione del tuo splendido libro in Liguria? Intanto ieri sono stato a Prato, però il libro continua ad andare avanti, tra poco vi farò. Oggi non si parla di questioni, di temi, di ambiente, incredibile. Oggi i giornali si sono un po' persi sull'ambiente, non ci sono tutte le robe, i convegni, CO2, i coralli che si sbiancano, gli orsi che muoiono, ma c'è sempre la grande bugia verde, recensita per ora genuinamente da Filippo Facci sul Giornale, e un pezzo del libro raccontato dal Foglio. Siamo a quota 2 recensioni, meglio poche che molte fatte male, e quindi ringrazio sempre il Foglio e il Giornale. Però c'è un piccolo aspetto sul Foglio che mi fa impazzire, cioè il ministro Urs, chiamato Urs da Capone e dal Riformista, ha querelato. Il ministro Urs ha querelato, cioè siccome Capone del Foglio e una giornalista del Riformista si sono permessi di definire il ministro più statalista che ci sia, quello che si era inventato quella minchiata sui prezzi degli aerei, quello che si era inventato la minchiata, ricordate le minchiate che si era inventato da un punto di vista, diciamo, di libertà economica il ministro Urs, questo si inventa queste cose, loro simpaticamente lo definiscono ministro Urs e lo querela. Cioè, Urs cita in giudizio sia il Foglio sia il Riformista. Spero che non faccia anche questa cosa con la zuppa che riprende questi articoli, ma mi sembra una cosa incredibile! Incredibile, quindi grandissima solidarietà al numero uno Capone e a Ruggeri, che all'epoca era direttore del Riformista, e devo dire che è allucinante quello che è venuto. Nel frattempo Conte, secondo Libero, si prepara a lasciare il proprio mandato, e direi che per il resto c'è poco niente. Sì, poi i giornali di destra ovviamente se la prendono con il curriculum giudiziario della Salis, condannata più volte, però non trovo una grande notizia, nel senso che lo sapevamo, tutti noi sapevamo che la Salis era stata condannata per una serie di cagate, diciamo che in America ti avrebbero portato in galera come Hunter Biden fino a 20 anni, ma per fortuna in Italia non portano a quel genere di condanne. Che altro vi volevo dire? Vabbè, niente, direi, leggetevi, vi prego, la Mezzaluna 24 ore, quello che ha scritto oggi di Hamas è una cosa che vi dà il senso di come alla fine il giornalismo finanziario, meglio che continui a fare il suo mestiere, quando si occupa di politica diventa un disastro. Saluta il magazzino della Labo, se puoi, saluta il magazzino della Labo, boh, voglio anch'io, sembra che l'Associazione Magistrati della Liguria abbia bacchettato Stato, ancora non l'ho visto. Perché per 20 anni non hanno candidato Chico Forti, chiede Alessio Ramponi. Report l'ha messo un po' in imbarazzo. Buongiorno anche per me, Urso il peggior ministro, dice Elisabetta Iepi. State buono a citare Urso, perché sennò qua ci fa una querela tale per cui ha voglia donazioni a libri. Bene, dai, ci vediamo domani con, e poi col sito nicolaporro.it. Luca DP mi chiede sempre a che ora si è svegliata, perché pensa di essere simpatico, perché mi prende in giro sulla battuta che io ho fatto alla Meloni. È un coglione, è un coglione. Fatemelo vedere come si chiama questo coglione, fammi vedere il coglione. Luca DP, vorrei vederlo in faccia, fammelo vedere se c'è una faccina. Luca Di Pietro, Luca Di Pietro, senti caro Luca Di Pietro, sei un coglione, scrivi 100 volte la stessa cosa, sai che cosa? Sì, mi è sfuggito il filtrino, Yorland 6, cazzo, mi è sfuggito il filtrino di oggi. Vabbè ragazzi, d'altronde mi sono svegliato veramente presto in questi giorni e soprattutto ho fatto veramente tardi, un bel casino. E che godure la racchete affuera, dice qualcuno. Affuera a tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ma col sito nicolaporro.it, sempre in continuazione. Ciao.